Occorre precisare che lo scopo di questi webinar per Polieco sono quelli di mettere sul tavolo dei propri iscritti e non argomenti che siano di attualità e di interesse per le imprese. Dico imprese anche se all'interno dei nostri webinar poi ci sono anche altre professionalità, tipo le forze dell'ordine, che magari anche loro hanno la necessità di comprendere meglio quelle che sono le esigenze attuali anche a livello imprenditoriale. Tenete presente che l'argomento che oggi verrà trattato sia da Roberto Sisto, ma anche dall'onorevole Francesco, che dalla dottoressa Di Gregorio, sono argomenti che poi sicuramente anche in base ad esigenze future verranno ripresi anche dagli stessi docenti per ulteriori webinar, magari di approfondimento. Oggi noi parleremo a tutto tondo di questa problematica, che sono gli aspetti anche penali che coinvolgono le imprese in questo momento storico tanto difficile e per certi versi completamente nuovo, e proprio per questo io entrerei nel vivo insomma del dibattimento, proprio per spiegare meglio alle imprese l'argomento. A questo proposito passo la parola a Roberto Eustachio Sisto per il primo intervento.
Grazie direttore Salvestrini, naturalmente grazie al presidente Bobbio, grazie al Consorzio Polieco, impeccabili padroni di casa, ancorché ci troviamo in una realtà virtuale. Ma soprattutto grazie per avermi dato la possibilità di portare anzitutto una testimonianza diretta, dismetto solo per un secondo le vesti di avvocato, della grande attenzione che il Consorzio ha rispetto al tema della informazione, formazione e soprattutto il contrasto ai reati ambientali, a tutela, dico una cosa diciamo ovvia, dell'ambiente, del consorzio e, scusate se poco, io credo proprio delle imprese, degli imprenditori consorziati. In questo senso le sentenze dei tribunali, delle corti d'appello e della Cassazione hanno, come posso dire, certificato anche sul piano giudiziario la bontà e l'efficacia dell'azione del consorzio. Veniamo al tema di cui orgogliosamente mi occuperò. Cercherò, ecco, di renderlo il più possibile commestibile, potabile anche per, scegliete voi, diciamo, quello che preferite, soprattutto per i non operatori del diritto. Bene, direttore, le premesse servono spesso e volentieri per capire meglio i fatti, perché io mi occuperò del tema in ordine alla procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali di cui agli articoli 318 bis, dall'articolo 318 bis all'articolo 318 octies del decreto legislativo 152 del 2006, uno strumento per alleggerire le imprese. Bene, questa è una parte che è stata inserita attraverso brevissimi cenni naturalmente storici dall'articolo 1,9 della legge 68 del 2015, che ha introdotto nel decreto legislativo 152 del 2006, come noto, diciamo, per dirla alla Kelsen, la ground norm dei reati ambientali, la parte sesta bis, contenente la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia ambientale. Bene, io adesso vi mostro contestualmente, ecco qui. Bene, rispetto a questo tema, io mi sono permesso con una licenza quasi poetica, forse giuridica, oserei dire, per restare in per utilizzare un'espressione più vicina al sottoscritto, di mettere un punto interrogativo rispetto all'affermazione uno strumento per alleggerire le imprese, perché come sempre, direttore, quando c'è una novella ci sono sempre delle, come posso dire, c'è una ratio movente che spesso coincide con lo scopo, ci sono dei vantaggi e ci sono anche degli svantaggi che, diciamo, spesso e volentieri costituiscono anche delle criticità. Ora, che cosa ha introdotto questa novella? La ratio innanzitutto del nuovo istituto: garantire l'effettività della tutela dell'ambiente attraverso una strategia politico-criminale. Allo stesso tempo, un'esigenza deflattiva del procedimento penale si badi, e questo è uno dei temi più importanti sui quali, seppur brevemente, ci soffermeremo, il termine entro il quale poter esperire questo tipo di procedura, vale a dire quello delle indagini preliminari, come peraltro confermato dalla Suprema Corte di Cassazione con una pronuncia del 2017. Ora, la ratio di questa norma consiste nel promuovere un adempimento della prescrizione che sia stimolata da una prospettiva di una modesta afflizione punitiva. Si tratta infatti di un quarto del massimo dell'ammenda prevista, e affinché poi si ottenga anche il ripristino delle condizioni ambientali rispetto, voglio dire, alle condotte che hanno poi provocato una lesione al bene giuridico protetto. Ora, rispetto a queste novelle si sono verificati una serie di problemi connessi. Proviamo a partire attraverso un flash forward dalla fine, cioè l'articolo 318 octies. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte. Cioè stiamo parlando di una procedura che può essere attivata, applicata, affardata dal 29 maggio 2015, quindi dall'entrata in vigore della novella. Secondo aspetto non di poco conto è quello dettato dall'articolo 318 bis. Perché quali sono le condizioni di procedibilità, chiamiamole così per rendere l'idea, affinché si possa esperire questo procedimento? Due. La prima: le disposizioni, ed è il dettato dell'articolo 318 della presente parte, si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che, si badi, non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Significa questo, richiamando, lo dico giusto per completezza, il concetto di danno ambientale di cui è l'articolo 300 del decreto legislativo 152 del 2006, si parla in buona sostanza di qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. Quindi questa è la prima condizione, cioè dobbiamo avere delle ipotesi che non abbiano cagionato un danno, un pericolo concreto o attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche. Seconda condizione di procedibilità riguarda la tipologia di contravvenzione, perché siamo al cospetto, dobbiamo essere al cospetto, di un reato contravvenzionale punito con la pena della sola ammenda o con pene alternative, ammenda o arresto. Chiarito questo, diciamo, ambito di applicazione, ci sono state, diciamo, una serie di, diciamo così, di difficoltà rispetto alla immediata, come spesso accade in presenza di interventi normativi, di applicazione di questa procedura. Ci si è chiesti, per esempio, se la polizia giudiziaria sia tenuta obbligatoriamente a contestare quando si dovesse rendere conto di una violazione di questo genere, se, diciamo, scattasse una sorta di obbligatorietà al pari di quella, no, del pubblico ministero in relazione all'esercizio non dell'azione penale ma del potere di contestazione. Su questo la Cassazione ha chiarito che questo obbligo in realtà non ci sarebbe, ma il tema che più mi interessa è che, rispetto ad una serie, ecco, di incertezze, non è arrivato il legislatore, ci hanno pensato gli operatori del diritto, perché sono diventate, diciamo, assolutamente utili delle linee guida che le diverse procure, in sinergia ovviamente con l'organo giudicante e con la polizia giudiziaria, insomma, con sostanzialmente tutti i protagonisti dell'ambito del diritto, hanno redatto delle linee guida. Queste linee guida in qualche modo servono a, come posso dire, meglio chiarire, specificare, dare delle coordinate che possono in qualche modo semplificare l'attività. E allora, con riferimento, per esempio, al 318 ter, che vi mostro subito, eccolo qui, in sovraimpressione, Si è detto, per esempio, che la polizia giudiziaria impartisce, unitamente all'organo di vigilanza, al contravventore una prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata. Dal momento che la contestazione dell'illecito, la comunicazione di notizia di reato congiuntamente alla prescrizione deve essere trasmessa alla Procura della Repubblica, ecco che queste linee guida hanno introdotto un tema sicuramente meritevole di essere rappresentato, cioè non è la polizia giudiziaria che, diciamo così, autonomamente contesta e chiude la procedura, ma è una polizia giudiziaria che deve inevitabilmente, e mi permetto anche di osservare correttamente, interfacciarsi con il pubblico ministero. Tant'è vero che, si dice sempre in queste linee guida, quest'ultima, la Procura della Repubblica, imporrà l'interruzione della procedura se non avrà condivisa la sussistenza dei presupposti per la sua attivazione, e nel caso in cui l'organo di vigilanza invece decida di non applicare la prescrizione pur sussistendone astrattamente i presupposti, qualora il pubblico ministero dissenta, potrà imporre alla polizia giudiziaria, esercitando i suoi poteri di direzione, di fornire giustificazioni e di impartire la prescrizione. Questo è un passaggio non di poco conto, perché il controllo da parte del pubblico ministero costituisce ovviamente un ulteriore step di vaglio rispetto alla correttezza dell'operato della polizia giudiziaria. Allo stesso tempo, si dice sempre in queste linee guida, si parla anche del termine, cioè il termine rispetto alla prescrizione che viene imposta all'impresa, all'imprenditore, non deve essere superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. Cioè, io per rimuovere le conseguenze dannose, per ripristinare lo status quo ante in buona sostanza, devo avere un termine che non è precostituito per legge, ma è un termine che non sia superiore a, diciamo così, un tempo tecnicamente necessario. Si dice però, e questo è un altro passaggio che ovviamente vi segnalo, che non essendo detto termine ancorato ad un dato temporale certo, l'autorità giudiziaria, cioè il pubblico ministero, dovrà effettuare un controllo su questi stessi termini. E tale termine però sarà prorogabile per una sola volta a richiesta del contravventore, in presenza di specifiche e documentate circostanze che determinano un ritardo nella regolarizzazione. In buona sostanza, qual è anche sotto questo punto di vista la ratio delle linee guida? Non certamente quella di castigare, almeno questo è l'auspicio, l'imprenditore e l'impresa, ma è quello di risolvere il problema, che mi sembra che sia l'obiettivo principale, soprattutto a tutela dell'ambiente. Il 318 quater si occupa invece di procedure che verifichino l'esatto adempimento della procedura, così come l'articolo 318 quinques fa riferimento alle notizie di reato nel caso in cui fossero direttamente pervenute al pubblico ministero, così come l'articolo 18 sexties, il quale, ecco, ve lo mostro subito, eccolo qui. Il quale, secondo sempre queste opportune linee guida, è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato, cioè nel momento in cui si attiva la procedura e la prescrizione imposta all'impresa o all'imprenditore, il procedimento viene sospeso, si badi, nella fase preliminare delle indagini, perché l'arco temporale di esecuzione e di completamento della procedura è sempre quello delle indagini preliminari, ma addirittura qui si arretra alla mera fase di iscrizione del soggetto ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. Quindi, nel momento in cui si attiva la procedura, il procedimento viene sospeso in attesa ovviamente di valutare se vi è stato un corretto adempimento. Quanto invece all'articolo 318 septies, si tratta di diciamo, conclusioni che vengono inevitabilmente rassegnate, perché se l'adempimento non dovesse rispettare quelli che sono i termini ovviamente previsti, i termini imposti dalla norma, si potrà sempre ovviamente valutare un'eventuale definizione attraverso l'ammissione alla procedura di oblazione ai sensi dell'articolo 162 o 162 bis del codice penale. Dunque, una rassegna che mi sono permesso, seppur ovviamente in termini rapidi, di effettuare, che mi porta inevitabilmente a... Ecco qui, torno su. A rappresentarvi quanto segue, perché diverse sono state le criticità che, nonostante queste linee guida, inevitabilmente si sono poi in qualche modo incardinate. Ci si è posti, per esempio, un problema, e lo lancio anche perché possa costituire uno spunto di riflessione, il caso in cui la applicabilità della procedura di estinzione prevista dagli articoli 318 bis e seguenti si verificasse in una fase diversa da quella delle indagini preliminari. Cioè, il caso è il seguente: un procedimento incardinatosi nel 2019, ma che era andato, diciamo, aveva superato la fase delle indagini preliminari. Ci si è posto il problema, a fronte di una disciplina sicuramente favorevole, più favorevole all'indagato, ora imputato, se fosse possibile l'applicazione della nuova procedura. Bene, io sul punto vi segnalo un'ordinanza, la 1928 dell'8 novembre del 2019 del Tribunale di Brindisi, la quale ordinanza ha sancito questo principio, che rispetto al quale l'imputato, nei confronti del quale era stato emesso il decreto di citazione a giudizio, aveva provveduto di propria iniziativa alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti gestiti in modo illecito, pur in assenza di una prescrizione ad hoc da parte della polizia giudiziaria. In udienza aveva sottoposto questo caso al giudice, rappresentando che vi erano tutti i requisiti per poter accedere a quella procedura, ma che l'omessa prescrizione da parte della polizia giudiziaria inevitabilmente non aveva messo in condizione di poter accedere a questa procedura. Bene, il tribunale monocratico brindisino ha ritenuto applicabile sino alla fase del dibattimento la procedura estintiva di quell'articolo 318 bis, nel caso in cui, giusto appunto, l'organo di vigilanza non abbia provveduto ad impartire alcuna prescrizione ambientale. Questo è evidente che il principio sul quale si è basato il giudice monocratico è un principio difficilmente non condivisibile di uguaglianza e di parità di trattamento di situazioni analoghe. Di diverso avviso, però, seppur con una situazione diversa, e mi avvio rapidamente alle conclusioni, è stata invece la Corte Costituzionale. Perché la Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere una vicenda assolutamente interessante, sollevata dal Tribunale Ordinario di Marsala. La questione, sostanzialmente, la sintetizzo, era questa: una questione di legittimità costituzionale in relazione all'articolo 318 octies. Ho detto all'inizio del mio intervento che il dies a quo a partire dal quale questa procedura è applicabile è quella del 29 di maggio del 2015. E allora ci si è posto il problema: se ci sono dei procedimenti in corso, pendenti prima di quella data, questa disciplina favorevole è o non è applicabile? Bene, la Corte Costituzionale ha affrontato diffusamente il tema della novella più favorevole al reo. Ovviamente io vi risparmio, diciamo così, la digressione e le articolate motivazioni, poi naturalmente metterò a disposizione del consorzio la pronuncia alla quale mi sto rifacendo, ma quello che conta è che la Corte Costituzionale ha semplicemente chiarito che, rifacendosi la disciplina degli articoli di 318 bis e seguenti alla fase delle indagini preliminari, tutti quei procedimenti incardinati e che sono andati oltre quella fase, inevitabilmente, ancorché si tratti di una disciplina più favorevole, non possono assolutamente accedere a questo tipo di chiamiamolo atecnicamente, beneficio. Cito testualmente questo passaggio: l'irretroattività in peius della legge penale costituisce un valore assoluto e inderogabile. La regola della retroattività più favorevole della legge penale è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli. Dice la Corte sempre: l'evidenziato profilo sostanziale della nuova normativa si innesta indissolubilmente sulla complessiva disciplina procedimentale cadenzata nel momento in cui l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria impartiscono al contravventore le prescrizioni di ripristino della integrità ambientale, poi in quello della verifica e del controllo dell'adempimento e infine, prosegue la Corte, in quello dell'ammissione alla speciale oblazione amministrativa ambientale e del pagamento della somma così determinata. Sicché, se pur vero, dice la Corte e conclude, che la disciplina è più favorevole, la previsione della speciale oblazione amministrativa ambientale mira infatti ad assicurare nella immediatezza dell'accertamento della commissione dell'illecito il ripristino della situazione ambientale alterata, ponendo tale onere a carico del contravventore, ed è al contempo orientata a perseguire un effetto deflattivo, poiché la definizione del procedimento in sede amministrativa evita la celebrazione del processo, destinato a chiudersi con un decreto di archiviazione qualora le prescrizioni del pagamento siano stati adempiuti. È evidente quindi che, non sussistendo queste due caratteristiche, queste due condizioni di procedibilità, avendo già superato questa fase, l'articolo 318 octies del TUA, nella parte in cui prevede che la causa estintiva contemplata nel precedente articolo 318 septies non si applichi ai procedimenti penali per i quali sia stata esercitata l'azione penale alla data di entrata in vigore della presente parte sesta bis. Dunque la Corte ritiene che non vi sia alcun profilo di illegittimità e pertanto la disciplina rimane ancorata alla entrata in vigore per tutti quei procedimenti incardinatisi post maggio del 2015. Mi consentirete, ringraziandovi ovviamente per la pazienza e l'attenzione con la quale mi avete ascoltato, di condividere con voi un pensiero, una chiusura finale, ringraziando anche la mia collega Claudia Lavalle per il supporto tecnico che mi ha fornito ai fini della presente relazione, di condividere con voi ecco questo pensiero, perché diceva Piero Calamandrei: il diritto, fino a che nessuno lo turba e lo contrasta, ci attorna invisibile ed impalpabile come l'aria che respiriamo, inavvertito come la salute, di cui si intende il pregio solo quando ci accorgiamo di averla perduta. Io credo che ogni intervento normativo debba avere una caratteristica su tutte: la chiarezza. È evidente che l'imprenditore, l'impresa, tutti i soggetti che debbono essere chiamati ad applicare e eventualmente anche a subire le conseguenze dell'intervento normativo debbano avere, ecco, regole chiare. Tanto più le regole sono chiare, tanto più sarà facile ovviamente ottemperarle. Io credo che al legislatore e ovviamente anche agli operatori del diritto il compito di fornire questa chiarezza, onde evitare che, ecco, il diritto possa poi trasformarsi in una entità invisibile, impalpabile, e che quindi non possa essere effettivamente, non possa, ecco, produrre gli effetti che noi tutti ci auguriamo possa fornire. Grazie, e ovviamente io cedo la parola alla dottoressa Di Gregorio per il proseguo degli interventi.
Prima di passare la parola alla dottoressa De Gregorio, ti ringrazio Roberto, e peraltro io è la prima volta che assisto alla tua esposizione, sei brillante, rendi questo argomento, che lo sappiamo bene, Di Cigoli direbbe ghiottonerie giuridiche, ma per chi non è addetto ai lavori sono sicuramente argomenti piuttosto pesanti, no? Perché non perché siano noiosi, ma perché comunque impegnano notevolmente l'attenzione. Ecco, invece tu l'hai resa molto simpatica e facile da seguire, per cui non ti lasceremo Roberto, ma ti annovereremo presto nei docenti della Fondazione Santa Chiara, perché credo che sei sicuramente un valore aggiunto, e di questi tempi sono rari i valori aggiunti positivi. Grazie
davvero.
E passo la parola alla dottoressa Di Gregorio.
Buon pomeriggio a tutti, sono Giovanna Di Gregorio e sono amministratore di una società che si chiama GoIncom, Professionisti Riuniti, e sono una commercialista e revisore dei conti e da qualche tempo mi occupo di compliance aziendale anche come componente di qualche organismo di vigilanza. Il tema su quale il consorzio mi ha chiesto di parlarvi oggi, approfitto per ringraziare sia il consorzio stesso anche la dottoressa Salvestrini, è l'impatto del Covid, sempre se impatto del Covid-19 vi è sui modelli organizzativi delle imprese e sulle attività connesse alla compliance al decreto legislativo 231. Da questo punto di vista posso, diciamo, mettere a disposizione un po' la mia esperienza come componente di organismo di vigilanza e di fornirvi qualche indicazione operativa in maniera di concretizzare meglio il mio contenuto di presentazione. Ho pensato che sto avendo problemi di condivisione delle slide. Un attimo. Va bene, continuo così nel frattempo, non so, lo vedete? Ecco.
Guardi, dottoressa Di Gregorio.
Ecco. Dovrebbe esserci.
Adesso sì?
Sì,
vediamo. Perfetto. Ecco.
Scusate, si possa suddividere in cinque... però non... Ok, in cinque capitoli. Il primo punto è l'inquadramento iniziale sulla 231 come strumento di prevenzione. Spero, diciamo, mi vado a ricollegare alla presentazione che ha fatto Roberto e poi alla successiva che farà Francesco Paolo, dicendo che praticamente la 231 aperto cambia un po' la prospettiva del diritto penale italiano, che ora estende alle società la prospettiva della responsabilità del reato connesso da qualcuno che agisca in nome e per conto dell'azienda stessa. Questo approccio tipico della società americana americano orientato a prevenire il rischio reato e non dimenticando tuttavia l'adozione di regole di comportamento, perché dobbiamo ricordarci che la società deve avere una ragionevole prevenzione per evitare appunto che ciò possa accadere. Permettetemi di dire che questa applicazione trova anche riscontro nella pratica, perché all'ente verrà imputata una sorta di colpa organizzativa qualora non abbia adottato le giuste cautele. Ok, scusate, dovevo cambiare slide. Questo, diciamo, deriva anche a valore da una famosa sentenza della Corte di Cassazione nel caso ThyssenKrupp. E infatti, nel ribadire le conclusioni, la sentenza in questione, la Suprema Corte ritiene che militano a favore dell'ente con effetti liberatori, ed è questo che a noi interessa, e la previsione probatoria di cui all'articolo 6 del decreto 231. Perché questo? Perché la società si deve dotare di un modello di organizzazione, di gestione e di controllo che serva davvero e proprio scudo per evitare che ci sia responsabilità da parte della stessa. Infatti la Corte Suprema ha decretato che la ThyssenKrupp aveva un peccato diciamo, nella responsabilità, cioè il difetto sussisteva perché non c'era autonomia da parte dell'organismo di vigilanza. E infatti dobbiamo dire che l'organismo, lo ribadisco ora, l'organismo di vigilanza deve essere un organo autonomo e indipendente. Possiamo passare a vedere, ad affrontare il secondo punto, ma diciamo ci possiamo porre due domande. Cosa è cambiato con l'epidemia Covid-19 e che cosa possiamo ritenere che vi siano più reati che ampliano la responsabilità dell'ente? In realtà, diciamo, a queste due domande possiamo rispondere che non è così. Perché nell'immediatezza dei primi casi occorsi nei mesi scorsi, l'Associazione Organismo di Vigilanza 231 ha emanato un interessante position paper nel quale si chiarisce in maniera plastica che l'epidemia di Covid-19 costituisce solo ed esclusivamente, scusate, un'occasione ulteriore degli illeciti previsti dall'articolo 231. Quindi non c'è alcun reato ulteriore, ma solo un'ulteriore ed imprevista possibilità di commetterli. Infatti, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto decreto Salva Italia, cosa ci dice? Ci dice che le infezioni da Covid-19 contratte in occasione del lavoro, come dice il testo di legge, costituisce infortunio ai sensi del decreto legislativo 81-2008. Questo perché il rischio di contagio impone a una valutazione specifica ai sensi proprio dell'articolo 81 e l'adozione di adeguate bisogna adottare adeguate misure proprio per prevenire la violazione sulla norma di salute e sicurezza dei lavoratori. Lo stesso paper view prevedeva altri potenziali rischi connessi alla connessione, come possiamo vedere da questi rischi indiretti, da questa slide, connessi alla commissione di reati presupposto previsti dal decreto 231. Infatti si va dall'incremento del rischio di compiere reati informatici, questo perché adesso c'è più occasione di utilizzare gli strumenti informatici visto la pandemia, e anche perché ci sono più rapporti con la pubblica amministrazione proprio soprattutto in questo periodo per richiedere, come vediamo, ammortizzatori sociali, accesso ai benefici fiscali, aiuti e premi. Non dimenticando però il fabbisogno di reperire i materiali anche che possano difendere i lavoratori stessi dalla pandemia, quindi acquisto di mascherine, acquisto di detergenti sanificanti e altro. Il terzo punto è quello che vorrei un po' soffermarmi di vedere con voi il rischio di compimenti di reato dalla 231, più direttamente dalla diffusione del virus, vale a dire la responsabilità di un eventuale reato connesso all'omissione di misure di tutela di salute dei dipendenti. A questo proposito possiamo fare riferimento al protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro previsti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e rappresentanze delle organizzazioni sindacali sin dal 14 marzo 2020, aggiornato il 3 aprile 2020, è tuttora valido con ulteriori modifiche dei nuovi provvedimenti che sono intercorsi nel frattempo. L'altro documento a cui si fa riferimento è un documento tecnico dell'INAIL, dove si fa affidamento sul contagio nei luoghi di lavoro e sulle strategie di prevenzione, documento pubblicato il 23 aprile 2020. Quindi, come possiamo anche vedere sul sito della salute del Ministero della Salute, questo protocollo contiene sei raccomandazioni fondamentali. La prima è quella che a noi interessa di più, è l'informazione. Informazione perché? Perché si va a collegare anche alla 231, al decreto 231, in quanto l'azienda è tenuta ad informare i lavoratori di possibili rischi che possono essere che possono subire. Quindi salvo dobbiamo dire che come vi dicevo, il protocollo del 24 aprile è comunque tuttora valido, salvo l'articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020. Quindi è importante sottolineare in questo caso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, quali le mascherine, per ridurre il contagio e per l'assunzione delle altre cautele, a cominciare dal distanziamento individuale. Grande attenzione è dedicata dal protocollo ai temi di pulizia e sanificazione degli ambienti, con particolare riguardo agli accessi alla sanificazione di mouse, schermi e computer e di tutte le sale dove possono stazionare i dipendenti, quindi devono essere tutti sanificati, soprattutto anche quelle zone, nelle aree geografiche dove la pandemia è più elevata rispetto ad altre o dove all'interno dell'azienda si sia presentato un caso di positività, si deve attuare immediatamente la sanificazione. Quindi possiamo dire non vi è nulla di straordinario o esagerato in queste indicazioni, ma tutto quanto ci deve servire, perché, come ho detto prima, le aziende e gli enti devono usare una ragionevole dose di cautela al fine di evitare contagi all'interno delle aree aziendali. Quindi, su questa linea d'onda è anche la previsione in tema di precauzioni igieniche personali, dove sappiamo, lo viviamo quotidianamente, dobbiamo adottare anche noi, prima per recarci al lavoro, tutte le misure individuali per garantire per evitare il contagio, tipo mascherine e distanziamenti individuali tra le persone. In questa slide possiamo vedere tutti i protocolli, vi ho riorganizzato tutti i protocolli, le misure dei vari protocolli, dove vediamo uno. Lo sappiamo, è incentivato lo smart working, quindi dove c'è la possibilità e dove questo si possa effettuare, bisogna cercare di far entrare negli uffici meno persone possibili. Mantenere un distanziamento sociale, quindi quello che abbiamo detto, gli spazi, e creare dei percorsi di entrata e di uscita nei vari uffici. Tutte le riunioni, gli eventi e le formazioni devono essere attuate in maniera, come stiamo facendo noi oggi, distanziata, indifferenziata. Le eventuali visite sanitarie devono essere bloccate, ad eccezione per quei lavoratori che sono considerati fragili. Continuare ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale e sanificare sempre gli uffici, e qualora vi sia un caso di persona sintomatica in ufficio, bisogna sanificare, come abbiamo detto. A questo punto mi avvio un po' verso la conclusione. Possiamo parlare di alcune indicazioni per l'attività di smaltimento dei rifiuti. In questo caso penso che siate più voi che potete aiutare me che non io, perché per la vostra conoscenza. Però possiamo guardare insieme cioè che c'è un documento dell'Istituto Superiore della Sanità del 12 marzo 2020 che ha fornito le linee di indirizzo per la raccolta dei rifiuti extraospedalieri e di abitazioni di pazienti positivi. Infatti, tale documento è stato seguito da un altro documento dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA, Sistema Nazionale Protezione Ambientale, SNPA, del 23 marzo 2020, che in simmetria con le indicazioni dell'Istituto della Sanità suddivide i rifiuti in due fattispecie. Uno, i rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni in cui soggiornano positivi o persone che siano in quarantena obbligatoria. Due, i rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale in abitazioni dove non soggiornano positivi e dove non ci siano persone in quarantena. Questo documento ISPRA SPA del 23 marzo 2020 richiede anche di garantire la raccolta differenziata con alcune cautele per tutelare la salute del personale addetto, facendo quindi capire che anche in questo caso l'attenzione è soprattutto per il lavoratore, perché è lui che ha contatto con i rifiuti che deve prendere. Infatti si parla di avviamento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata secondo le usuali modalità. L'indifferenziato invece deve essere avviato direttamente all'inceneritore e laddove non sia possibile che sia trattato in impianti di trattamento meccanico biologico. Le altre indicazioni riguardano invece una serie di provvedimenti da assumere per evitare il sovraccarico degli impianti, perché se questi dovessero appunto sovraccaricarsi ci sarebbe un ritardo nello smaltimento di tutto. Quindi possiamo dire che indicazioni molto particolareggiate non ce ne sono, ma se l'azienda segue i protocolli che sono stati stabiliti, risulta difficile che ci siano cause di responsabilità da parte di queste aziende. Un ulteriore documento è dell'Istituto Superiore di Sanità del 31 maggio 2020, fornisce indicazioni ad interim, ma a quanto mi risulta non vi sono stati aggiornamenti, ulteriori aggiornamenti. Quindi tutte queste raccomandazioni contenute in questi documenti per le aziende di raccolta e gestione di rifiuti riguardano sia la raccolta dei rifiuti sia presso positivi sia presso utenze tradizionali, ma tutto questo viene nell'ottica di evitare soprattutto il contagio per gli addetti e quindi tutelare, come abbiamo detto prima, la salute dei lavoratori. Per le aziende, quindi, rimane le raccomandazioni per le aziende e degli operatori del settore, quali sono? L'avvio diretto all'incenerimento senza nessun pretrattamento, che è il punto di vista quello più sicuro per abbattere la presenza del virus. Bisogna sanificare sempre i locali dove soggiornano i lavoratori tra un turno e l'altro, e il rifiuto indifferenziato deve essere mandato direttamente all'inceneratore o conferito direttamente in fossa, se per evitare appunto i trasbordi per un contagio ai dipendenti. Infine, si richiede il contatto diretto degli operatori con i rifiuti, perché nei rifiuti indifferenziati potrebbero trovarsi mascherine, rifiuti contaminati. E quindi nel caso si dovrebbe interrompere il ritiro di questi rifiuti bisogna ricordarsi di fornire ai lavoratori dipendenti, agli operatori, il materiale necessario per salvaguardare la loro salute e che siano svolte procedure di sanificazione periodica proprio per sempre per tutelare il lavoratore, la salute e sicurezza dei dipendenti. Ultimo punto che andiamo ad affrontare è quello di vedere la disciplina come di indurre l'azienda a prevenire il rischio tramite la giusta guida della 231. Il legislatore in quest'ottica si rende conto che non può fare una legge uguale per tutti, anche perché le aziende sono diverse, ma delega all'azienda stessa di costruirsi uno scudo attraverso modelli che siano ben strutturati. E quindi che se tutto ciò avviene, le aziende non avranno conseguenze penali. Quindi ribadisco che le aziende che siano adeguatamente dotate di un modello organizzativo e che abbiano provveduto a implementarlo efficacemente rispetto alle emanazioni dei decreti successivi non dovrebbero temere responsabilità contro la pandemia 2019. Quindi quello che dovrebbero fare è di verificare che il modello funzioni anche a questo scopo, rafforzando il presidio costituito dall'organismo di vigilanza in ottica dell'adeguatezza del modello. In tale contesto, infatti, è fondamentale il ruolo dell'organismo di vigilanza, come dicevamo, in quanto con la società deve contenere, lo possiamo vedere in tre punti. E nel primo ci devono essere continui input informativi con l'organismo di vigilanza, intensificare i flussi informativi e comunicativi sempre tra l'organismo stesso e i responsabili delle aree. Infatti sarebbe opportuno invitare alle riunioni anche i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, in quanto che possa dialogare assiduamente con l'organismo stesso. E poi maggiore frequenza di aumentare le frequenze con l'organismo di vigilanza per tenere un colloquio più diretto. Ma cosa dicono le linee guida dell'Assoambiente? Noi sappiamo che l'Assoambiente possono emettere delle linee guida che siano vidimate dal Ministero di Giustizia. Cosa dice? Praticamente l'Assoambiente consiglia di adottare un sistema di gestione ambientale tramite anche la nomina di un responsabile di sistema di gestione ambientale proprio che può essere simile al servizio al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e che quindi che possa lavorare insieme per assicurare che il sistema sia effettivamente in regola. Ma tutto ciò è sufficiente, ci possiamo domandare? No, assolutamente no, e lo dice anche l'Assoambiente, affermando che investire nella gestione ambientale non è soltanto un sinonimo di garanzia o di non responsabilità dell'ente, perché quest'ultimo deve assicurare l'adeguatezza continua dei controlli. Infatti, se qualcuno pensa di aver adottato un sistema di gestione 10 anni fa o di aver adottato un modello organizzativo 5 anni fa e di non essere mai evoluto negli anni adeguato alle varie modifiche, lo scudo che si è costruito 10-15 anni fa si sgretola, non lo salvaguardia. Quindi, quello che mi posso dire a conclusione del mio intervento è che bisogna controllare costantemente l'adeguatezza del modello organizzativo e incrementare l'attività dell'organismo di vigilanza attraverso i flussi informativi. E quindi questo è quello, soprattutto in questi momenti difficoltosi dove il Covid-19 ci impone ogni giorno ad modifiche, non dico di quotidiane, ma quasi. Quindi ringrazio tutti per la vostra attenzione e sono a disposizione per qualsiasi domanda. Grazie, passo la parola a Francesco Paolo.
Sì. Prima di parlare...
Passiamo la parola alla direttrice innanzitutto.
No, io la ringrazio
Grazie a lei.
L'argomento e per esserci oggi conosciute tramite l'onorevole Sisto.
Perdonate che... l'emozione.
No, figurati. Quello che vorrei dire alle imprese che ci stanno ascoltando, molte delle quali mi hanno mandato dei messaggi che se da domani ci sono le slide o le registrazioni, voglio tranquillizzare tutto che troveranno tutto sul sito. Ma vorrei dire alle imprese, guardate che su questo argomento ci sono tantissime Cassandre che danno e distribuiscono documenti che non riportano con esattezza ciò certo. che deve essere fatto da parte delle imprese. Quindi vi inviterei, polieco o non polieco, a sentirvi tutti autorizzati a partecipare a più riunioni possibili, a più corsi di formazione possibili. Vedete, Sisto ha aperto una stagione oggi con questo argomento che la continuerà il magistrato Rossi, il magistrato Amendola, proprio su questo argomento, perché è qui che noi dobbiamo battere tutto l'anno e anche per l'avvenire. Oggi c'è il Covid, domani ci sarà un'altra cosa. Le imprese devono essere serie sotto il profilo degli atteggiamenti e delle responsabilità. E molto spesso però sono richiamati da chi gli dice di non fare, da chi gli dice di sospendere, di soprassedere, e poi dopo ci si trova a dover chiamare il penalista alle 3 di notte perché ti hanno sequestrato l'impresa. Ecco, questo va evitato. Noi già gestiamo un argomento difficile quale rifiuti. Noi già gestiamo imprese che sono sempre nell'occhio del mirino, perché dietro a rifiuti sembra che ci sia solo la mafia. Se a tutto questo poi ci aggiungiamo anche tutti questi cavilli che derivano dalla 231, dalla responsabilità del Covid, eccetera, abbiamo necessità noi di aggiornarci sempre e puntualmente. Adesso passo la parola a Francesco Paolo Sisto, che credo allungherà e ci approfondirà questo argomento.
Grazie, direttrice. Direttrice non è un termine casuale, perché la direttrice è la linea, no? È quella che in qualche modo ci consente, con anni di pazienza, e devo dare atto a Enrico Bobbio e a Claudia Salvestrini di aver avuto tanta pazienza nel mondo delle imprese, non risparmiando neanche, diciamo, come posso dire, rischi personali per perseguire dei fini nobili di bonifica di un mondo come quello dell'ambiente e dei rifiuti, che si caratterizza molto spesso per opacità, per non chiarezza di rapporti. Direi che il polieco da questo punto di vista è chiaro, è trasparente, è netto. Direi è 231istico, se mi fate passare questo termine, cioè è un'organizzazione che tende alla trasparenza. E quindi è perfettamente in assonometria, dicono gli ingegneri che mi ascoltano quando spiego, cerco di chiarire loro i temi principali della sicurezza sul lavoro, è in perfetta assonometria col tema che oggi ci viene affidato e che, attenzione, non è più, il più è sottolineato, un tema satellite. La 231 non è più un tema satellite. Qualcuno pensa, sbagliando, che ciò che conta o che conti è la norma penale e che la norma 231istica sia sostanzialmente una sorta di addentellato, di accessorio, di succedaneo, di surrogato, chiamatelo come volete. Errore. Oggi la norma 231istica, gli effetti del decreto legislativo 231 sono pesanti, almeno quanto quelli penali, per una considerazione molto semplice. Oggi il diritto penale ambientale, ma anche il diritto penale direi della pubblica amministrazione, diritto penale societario, diritto penale tributario, è un diritto penale che ha un contenuto economico. Oggi, per raggiungere l'effetto della sanzione preventiva e repressiva, si bada all'effetto economico della norma. La crescita esponenziale dei sequestri, delle misure cautelari reali rispetto a quelle personali, ha un valore. Oggi la persona fisica certamente costituisce il classico del diritto penale, no? La responsabilità penale personale, l'articolo 27 della Costituzione, chiarissimo, ma il trend, diciamo, la spinta del moderno diritto penale, del moderno diritto della sanzione penale, va verso una dimensione economica della sanzione. Cioè non si colpiscono più le persone fisiche, ma si colpisce l'effetto economico delle responsabilità. Quindi capite bene che l'effetto economico presuppone una traslazione quasi automatica dalla persona fisica all'impresa slash persona giuridica, comunque a quella organizzazione che produce. Ecco, il diritto penale è diventato un diritto penale attento all'effetto che fa, più a chi lo commette, più che alla, come attenzione al soggetto che lo pone in essere, perché si colpisce il soggetto mediante l'aggressione al patrimonio, mediante l'aggressione all'impresa, mediante l'aggressione all'effetto economico. E questo è un dato di cui bisogna prendere atto. Se questo è vero, ed è indubbiamente verissimo, e pensate, tanto per citare un esempio banale, il sequestro perdura fino a un tempo indeterminato praticamente. La misura personale invece cessa con delle scansioni temporali predeterminate. Quindi capite bene che l'effetto economico di blocco dell'impresa nel diritto penale ha già un valore più intenso rispetto a quello della misura personale. La 231 è uno strumento di moltiplicazione dell'effetto penalistico. Non è un percorso parallelo, è un percorso sinergico, cioè va insieme, è un tutt'uno. È un tutt'uno, io l'ho definito spesso un compagno di viaggio delle responsabilità penali di impresa. Ne volete una dimostrazione? Scusate, io ho fatto ai più giovani colleghi, ho lasciato le slides che sono uno strumento che oscura il volto in qualche modo, no? Allora io vi mostro invece questo in modo che si veda anche il mio volto, è l'articolo 25 del decreto legislativo 231 del 2001. Beh, guardate, per dirvi quanti reati sono compresi nella responsabilità della 231, perché c'è un elenco di reati, si arriva, credo, fino al sexies deces, se la memoria non mi inganna, quinques deces, sexies deces, esatto. L'articolo 5 del decreto legislativo 14 luglio 2020 ha introdotto il contrabbando, qui l'articolo 25 sexies deces, cioè avete un pacchetto di reati che ormai rientra negli strali del decreto legislativo 231 che non ci consente di stare tranquilli. In altri termini, la 231 introduce una nuova tipologia di impresa tanto cara al Polieco, l'impresa organizzazione. L'impresa deve essere organizzata. Un'impresa al volemo sebbene o abbracciamoci mattina e sera, magari fosse possibile, è un'impresa che oggi non è più competitiva. L'impresa deve avere una sua rigorosa organizzazione, dalla piccola alla media alla grande, non c'è differenza. Anche la piccola impresa ha il suo punto di forza e di caduta nel 2020, nella situazione attuale, nella capacità di essere rocciosamente organizzata. È la necessità di una rigida, rigorosa, rocciosa organizzazione passa dai modelli organizzativi di gestione, che sono quelli che consentono di dare all'impresa una credibilità. Ecco, se noi non comprendiamo la rilevanza dei modelli 231, se noi non ci rendiamo conto che i modelli 231, vedo che modelli organizza, vedo che l'amico Baldi agita modelli di organizzazione, io purtroppo da vicino ci vedo bene, ma vedere sul suo schermo di organizzazione, gestione e controllo, ecco, diciamo che mi sta, diciamo, segnalando la opportunità che questi MOG siano condivisi anche per via schermo, li condivido anche per via schermo se fosse possibile. Ma deve essere molto chiaro il principio di fondo. Oggi un'impresa che pensa di poter fare marameo all'organizzazione interna, secondo modelli organizzativi e gestionali, è un'impresa che rasenta la semi-infermità mentale dal punto di vista della capacità di stare sul territorio. Questo è il presupposto. E ripeto, perché poi la trasparenza, l'organizzazione, i modelli, la individuazione delle criticità, lo studio attento di se stessi, il self control per poter essere all'esterno più capaci di stare sul mercato, beh, non è una operazione, come posso dire, formale, è un'operazione dinamica. Cioè non è che si indossa il saio e il saio ti rende santo tutta la vita, no. È necessario un abito sartoriale, ce lo siamo detto altre volte, che ci consenta di avere una identità, una fisicità distinta dalle altre imprese, pur rivestendo magari abiti che hanno la stessa stoffa, ma diversi, perché ogni impresa è diversa dall'altra dal punto di vista della sua struttura. Siamo di fronte, cari amici e pazienti interlocutori, a un vero e proprio rischio 231. Un rischio 231 che è vincibile soltanto con un modello che ha nella fase dell'analisi, cioè che cosa è questa impresa, nella implementazione, nella efficacia, nella manutenzione e nella capacità di avere delle sanzioni, perché nessun sistema funziona senza sanzioni. C'è un sistema che propone, ma che poi non sanziona chi sbaglia, è un sistema che non ha nessuna ragione di essere. Diceva Jering che la sanzione arriva troppo tardi. Beh, io dico che comunque arriva, e ciò che conta è che ci sia comunque la possibilità di punire delle condotte che siano di digressione rispetto alle regole. Ma aggiungerò, prima di andare a commentare le pregevolissime relazioni che mi hanno preceduto, che la struttura della necessità di un'impresa organizzata e credibile, di un'impresa trasparente perché più forte all'interno e fortissima all'esterno, e vedremo rapidamente perché questa credibilità e trasparenza cangiante, questa impresa che è circondata da cristalli antiproiettili, antisfondamento, cioè rigidi ma trasparenti, perché è fondamentale proprio nelle ultime letture, vedremo, dà origine anche ad una sorta di diritto premiale già esistente. Cioè il diritto premiale da 231 si manifesta in almeno due situazioni. Primo, è per quello che già c'è, perché sostanzialmente l'impresa meritevole e che è 231isticamente organizzata vede un atteggiamento delle procure profondamente diverso. Cioè un'impresa che si presenta già con una 231 ben strutturata vede una procura, diciamo così, più attenta, più cauta, perché sono meccanismi che in qualche modo inibiscono l'aggressività da parte di polizia giudiziaria e procura, giustamente, per un fatto premiale, perché è un'impresa che si è organizzata. Vengo subito al nome dell'assassino. La 231 non è obbligatoria, secondo me è un grave errore. Cioè chi pensasse che la non obbligatorietà sia una sorta di wild card per poter fare quello che vuoi, sbaglia. È una non obbligatorietà che ancor più responsabilizza sulla necessità di adottare il modello. Proprio la discrezionalità nell'adozione del modello lo rende, a mio avviso, ontologicamente obbligatorio. Non solo, ma le procure, laddove ravvisino la 231, facilmente si avvicinano a un principio di conservazione dell'impresa. Cioè un'impresa meritevole di essere conservata, di essere rispettata, fatemi passare questo termine. E in quello che abbiamo ascoltato sulla premialità derivante dalla prescrizione ambientale, dalla prescrizione in tema di sicurezza sul lavoro, ne abbiamo un esempio fulgido. Cioè il legislatore comincia a capire che c'è una via premiale di rimedio all'inadempimento. Non c'è errore, sanzione, violazione, punizione. C'è anche violazione, rimedio, non punizione. Cioè vi è un'attenzione per un livello di resipiscenza attivo e fattivo, c'era già nel codice Rocco, ma diciamo sotto una specie meno moderna, ovviamente non poteva essere diversamente. La prescrizione costituisce una, sia ripeto quella dell'81 del 2008, sia quella di cui abbiamo parlato qualche minuto fa, un esempio evidente di come l'impresa vada incoraggiata a porre rimedio. E conti più il rimedio del danno. Se il rimedio è in condizioni di essere efficace, è giusto che vi sia una diversa tipologia di approccio alla punizione. Quindi c'è un primo effetto premiale che è già nella 231, ma c'è un effetto che io mi auguro presto possa essere raggiunto, cioè laddove l'impresa e gli sforzi del legislatore ci sono, laddove l'impresa dovesse essere 231isticamente efficiente, capace, meritevole, sarebbe giusto punire soltanto la colpa grave e non la colpa lieve. Cioè un modello efficace dovrebbe blindare dalla responsabilità penale per colpa lieve e punire soltanto la colpa grave. Dico con molta chiarezza che la 231 ha una caratteristica di difficile digestione. Comprende sia reati punibili a titolo di dolo, e qui non c'è problema perché il modello 231 può e deve evitare le sanzioni derivanti da condotte riproverabili a titolo di volontarietà, coscienza e volontà dell'azione, previsione e volontà dell'evento. Quindi l'evento è previsto e voluto, e qui è chiaro che la 231 ha vita facile. Ma quando l'evento non è voluto, come nella colpa, ed è frutto di disattenzione, beh, qui è evidente che diventa un po' difficile un modello 231istico che neutralizzi la colpa, e si discute molto su questo. Allora mi sembra ovvio alleggerire la posizione dell'impresa che in qualche maniera è stata adempiente e possa efficacemente rivendicare in un contesto, la dottrina in questo è chiarissima, la 231 soprattutto per certi reati non ha una grande tassatività e determinatezza, è una legislazione che in qualche modo noi abbiamo importato dall'Europa, ma non siamo stati capaci, perché noi siamo dei grandi cultori del diritto penale. Il diritto penale, si può dire che noi abbiamo fatto scuola in Europa e nel mondo, il codice Rocco ci è stato copiato un po' dappertutto, e quindi ci risulta difficile un modello che possa in qualche maniera imitare per qualità il codice Rocco. Ma dicevo, quindi la premialità di iure condito per quello che c'è ha una sua efficacia di fatto, ma anche di diritto, e vi è una efficacia de iure condendo che mi auguro che presto possa essere raggiunta nello schema generale dei rapporti fra adempimento e responsabilità per colpa. Nei temi dei reati ambientali va detto subito che sono stati trascurati capitoli come quello dei reati urbanistici e dei reati afferenti al paesaggio. Cioè ci si occupa essenzialmente dei reati ecologici, questo è il limite del perimetro 231istico, e il che ovviamente ha lasciato molti autori perplessi, ma io dico è bene partire da questi reati probabilmente perché allargare subito lo spettro di tutti i reati ambientali anche a quelli urbanistici e anche a quelli afferenti al paesaggio forse era un approccio eccessivamente invasivo di imprese che ovviamente a tanto non sono ancora preparate. E che io vorrei aggiungervi alle sanzioni classiche che scaturiscono dalla 231, pagamento delle quote, la possibilità di sequestro ai fini della confisca, la stessa confisca, alcune variabili sanzionatorie, tutte moderne e tutte impostate a dare alla 231 un ulteriore valore aggiunto. Mi riferisco ai temi dell'ANAC e mi riferisco alle misure interdittive antimafia. L'ANAC e le interdittive antimafia hanno una caratteristica: non hanno matrice giurisdizionale. L'ANAC è un organismo diverso da quello giurisdizionale. L'interdittiva antimafia nasce da un'iniziativa dei prefetti. Quindi attenzione, sono conseguenze sanzionatorie che non nascono dalla giurisdizione, rientrano poi nella giurisdizione, almeno l'interdittiva antimafia, con la possibilità di impugnarle davanti ai giudici amministrativi, ma hanno dei punti di partenza fortissimamente invasivi che paralizzano le imprese che non sono in condizioni di rispondere al sospetto di mafiosità o, per esempio, ad uno scioglimento di contratto, a una esclusione dalla partecipazione ad una gara per quanto concerne l'ANAC. L'iscrizione sui registri dell'ANAC comporta delle conseguenze molto serie, molto gravi, addirittura periodi in cui non puoi contrattare con la pubblica amministrazione. Allora qual è il rimedio in questi casi? Beh, la 231 è un comportamento di self-cleaning importantissimo. Cioè il self-cleaning, cioè la capacità di autopulirsi, di catarsi, diciamo, di purificazione. E la 231 è uno strumento ideale, direi fisiologico, di purificazione. Allora, quando ci si occupa di 231 di reati ambientali, è evidente che l'effetto, l'eterogenesi dei fini, ma neanche tanto, direi un effetto proprio naturale, è quello di essere più forti anche con riferimento a possibili iscrizioni ANAC e riferimento a possibili interdittive antimafia. Perché se io sono stato bravo e ho effettuato un check della mia società verificando che non ci siano ingerenze, che non ci siano, attenzione, interdittiva antimafia salvata in calcio d'angolo dalla Corte, anzi in zona Cesarini, dalla Corte Costituzionale, è uno strumento terribile, uno strumento in cui basta, per secondo alcuni, anche una parentela di un dipendente, magari dipendente che hai ereditato perché hai vinto l'appalto, eccetera, per far scattare una serie di conseguenze che possono portare all'omicidio dell'impresa per ragioni di responsabilità assolutamente indiretta. Quindi attenzione, la giurisprudenza della terza sezione del Consiglio di Stato è molto rigida, rigidissima, per cui le iniziative della prefettura molto spesso raggiungono l'obiettivo. La 231 è uno strumento che consente un impatto certamente molto più morbido e molto più difficile, per esempio la possibilità di ricorrere al 34 bis, che è il controllo giudiziario, cioè la possibilità di chiedere al Tribunale delle misure di prevenzione, anche in costanza di una interdittiva antimafia, una sorta di prosecuzione dell'attività di impresa meritata in virtù di due caratteristiche: l'occasionalità del contatto mafioso, ma soprattutto, due treunisticamente, la capacità di proseguire, di continuare, di andare avanti, di rimanere impresa che merita di stare nel tessuto connettivo. Attenzione ad alcuni equivoci che vanno immediatamente chiariti. Nell'ambito dei profili di buona organizzazione dell'impresa, ripeto, l'impresa organizzata è l'impresa del futuro. Oggi un'impresa improvvisata è un'impresa destinata molto facilmente ad un naufragio. È come se noi non avessimo il controllo della nave e non potessimo dirigerla dove noi riteniamo. Si aggiunge quindi alle classiche categorie della culpa in vigilando, la mancata osservanza e il mancato controllo su quello che accade nell'impresa, della culpa in erigendo, la incapacità di scegliere correttamente l'uomo giusto al posto giusto nell'impresa, si aggiunge la colpa, fatemi passare questo neologismo che non so se può essere digerito facilmente dai puristi del diritto, la colpa in organizzando, che non è, diciamo, o per l'organizzazione, se volete utilizzare una lingua più italiana, però questo maccheronismo dell'inorganizzando rende l'idea di un terzo quadrante: la responsabilità per cattiva organizzazione, che oggi pesa tantissimo nel baricentro delle responsabilità colpose. Pensate alla responsabilità del primario per la cattiva organizzazione del reparto, la responsabilità del medico di pronto soccorso per la cattiva organizzazione, le cattive dimissioni, cioè sia nel campo della colpa medica, della sicurezza sul lavoro, un cantiere male organizzato. Questo vale anche per l'impresa. Un'impresa che non è bene organizzata va incontro a delle responsabilità. Nessuno si sogni, lo dico con molta chiarezza, di scambiare i modelli 231 con la conformità alle norme ISO 1400-2004 o con le norme BS o HSAS 18001, due punti, 2007. Ho fatto uno spelling, come posso dire, puntuale per evitare di incorrere in errori di lettura. Attenzione, non è affatto la stessa cosa. I modelli ambientali, fatemi passare questo termine, dal punto di vista della 231, sono diversi, vanno tarati e vanno cablati sull'impianto di ogni impresa. Nessuno si sogni che utilizzando queste norme ha trovato l'uovo di Colombo o arriva Trilli con la polvere di stelle a rendere l'impresa impenetrabile alle procure. Non c'è una casistica generale degli strumenti da utilizzare. Questo lo dico, io ho letto le linee guida sui modelli organizzativi e sistemi di gestione ambientale alla luce dell'estensione della 231 ai reati contro l'ambiente, guida per l'applicazione nel settore della gestione dei rifiuti, della FISE a suo ambiente, e per carità, una lettura interessante, ma nessuno si sogni di immaginare che costituisca una sorta di decalogo che, seguendolo appassionatamente, possa liberare l'impresa da responsabilità. È un'indicazione, è un'utile lettura, ma poi ciascuna impresa deve essere capace nel proprio ambito di recuperare una identità di legalità e di trasparenza. Allora, la gestione dei rischi ambientali passa attraverso la responsabilità e le deleghe nei processi e nei controlli, la condotta aziendale con le sanzioni interne e nessuna formalizzazione dei sistemi di gestione ambientale che possa essere in qualche modo standardizzata, sia pur negli sforzi lodevoli di chi cerca di dare delle indicazioni. Le indicazioni sono una cosa, la pozione salvavita è un'altra. E ne avete avuto un esempio, illustre presidente, lei sa che gli avvocati si rivolgono sempre al presidente, quindi io pure seguo questa linea e mi rivolgo al mio presidente, che in questo caso vedo è il presidente Bobbio. Ne abbiamo avuto un esempio nella dizione in occasione del lavoro, che è propria della tematica del Covid. Cioè, ma chi si aspettava che qualcuno dicesse che il contagio da Covid è un infortunio sul lavoro? Ma perché il Covid io lo prendo sul posto di lavoro per forza. Cioè, è un tentativo disperato di alcune classi apicali di scaricare sulle imprese una responsabilità che non è certamente la loro. E voi capite bene che provare di non essere stati causa del contagio è un tema molto 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 delicato, e ne vedremo delle belle da questo punto di vista. Non abbiamo ancora visto niente, che il Covid, quando un fenomeno è ancora attivo, diciamo, c'è più cautela, perché si teme più di essere contagiati che andare poi a fare causa per il contagio. Ma attenzione a questa bomba d'orologeria a scoppio ritardato, ma a scoppio deflagrante ritardato. Se noi non stabiliamo che l'impresa che ha puntualmente, ma lo stabiliamo non con quella normina che in qualche maniera costituisce semplicemente un cadeau nei confronti dell'impresa, una norma seria che stabilisca che se l'impresa ha adempiuto a tutti i parametri di sicurezza non può rispondere, non può, e quindi l'onere della prova è invertito. Tocca al lavoratore provare di essere stato contagiato eventualmente. Quindi vi è una blindatura dell'impresa che, se è stata adempiente, non deve neanche essere messa sotto processo, perché poi, diciamocelo con chiarezza, non è la sentenza che ci terrorizza, l'abbiamo detto tante volte, non mi stanco mai di dirlo, per le imprese la punizione è il processo, è la pendenza del processo con le misure cautelari. Allora attenzione, in questa nuova idea di impresa più forte, perché autoprotettiva con i modelli 231 anche in materia di reati ambientali, più competitiva perché anche eteroaffidabile all'esterno, ANAC, interdittiva antimafia, controllo giudiziario, più sicura perché è un'impresa meno rischiosa e che rischia di meno, e pensate al 2087, alla privacy, oltre che ai reati ambientali, noi dobbiamo abituarci ad una sorta di connubio, l'ho detto all'inizio e così voglio chiudere il mio intervento. Una sorta di connubio, Presidente, fra responsabilità penale e responsabilità 231istica d'impresa. Sono un tutt'uno, perché il precetto e la sanzione partono assolutamente insieme, ma si biforcano in modo assolutamente, direi, soltanto strutturale, aritmetico, per raggiungere l'identico obiettivo sanzionatorio. Oggi l'efficacia deterrente delle sanzioni 231 è certamente più incisiva. Pensate, e dico una cosa soltanto per i nostri ascoltatori, non certamente per i tecnici, che la contestazione 231istica non si prescrive. Adesso anche i nuovi reati non si prescrivono grazie allo scempio dell'articolo 111 della Costituzione, ma qui apro e chiudo parentesi. Ma anche prima, quando c'era la prescrizione, con la causa esentiva del reato per decorso del tempo, la 231 contestata nei 5 anni è imprescrittibile. Quindi pensate quanto è più incisiva e quanto, cioè, ci sono processi che si estinguono per gli imputati persona fisica e proseguono nei confronti della persona giuridica, perché non c'è nessuna possibilità di interromperli per l'eccessivo decorso del tempo. E spiegatemelo, perché qui anche qualcuno è intervenuto, cioè ci sono stati illustri interventi anche di matrice costituzionale, ma perché quando c'era la prescrizione la persona fisica ha un tempo massimo entro cui lo Stato può esercitare il diritto soggettivo di punire e la persona giuridica no? A me sembra paradossale, forse il contrario sarebbe stato più auspicabile, cioè che l'impresa potesse avere un tempo massimo entro cui rispondere 231isticamente di condotte, tra l'altro indirette, commesse, come sapete, dai suoi apicali o da suoi dipendenti, non nelle condizioni, eludendo quelli che sono i modelli efficacemente predisposti. Allora, credo che rapidamente io possa, Presidente, concludere questo intervento con un auspicio, che tutti questi nostri sforzi, e io mi metto dalla parte del Polieco in questo momento, perché fare impresa non è soltanto pensare al profitto, all'utile, alla migliore organizzazione di quello che si investe e di quello che si ricava. Fare impresa, questo è possibile quando il profitto è un profitto sano, cioè è un profitto correttamente implementato, come se il modello dell'utile d'impresa dovesse passare da una sorta di 2-3-1 dell'utile d'impresa. Ecco, un'impresa più solida, più chiara, più netta, diciamocelo pure, anche egoisticamente più attenta a muoversi sul mercato, perché qui mi permetto una eresia, non è affatto detto che se ti comporti bene non ti succeda nulla. Cioè questo voglio che sia chiaro, eh. Non è che comportarsi correttamente evita il rischio che qualcuno venga a verificare se ti sei comportato bene. La verifica, sappiamo che nel nostro paese ha un peso pesantissimo, processo mediatico, non dico nulla, sequestri, mi fermo qua. Quindi non basta comportarsi bene, bisogna comportarsi benissimo e dimostrare in ogni momento di essersi comportati benissimo. Da questo punto di vista i meccanismi della 231, soprattutto nei reati ambientali, mi sembra costituiscano un must. E quando un rimedio diventa da opzionale, discrezionale, un dovere, mi sembra che non diventi più un rimedio, ma diventi un farmaco salvavita che ogni impresa dovrebbe quotidianamente assumere. Io vi ringrazio per avermi dato questa possibilità, ringrazio i colleghi che mi hanno preceduto, ringrazio il Polieco, vi consentirà il presidente Bobbio, prima la direttrice Salvestrini e poi lui, e per un fatto di doverosa cavalleria, e ricedo la parola al presidente o alla direttrice.
Io vi devo ringraziare per la pazienza e devo ringraziare più che altro lo studio dell'onorevole Sisto per la disponibilità e per la competenza di questo trattamento. È chiaro che tutti questi documenti, questo e gli altri già fatti, saranno archiviati sul nostro sito e sono disponibili alla lettura, alla visione e anche all'interlocuzione, per quanto possibile, con chiunque è interessato a chiedere aggiornamenti, precisazioni. Questa sessione che l'onorevole Sisto ha inaugurato non finirà qui, ci sarà come minimo da una a due ogni mese, con temi differenti, con impostazione differente e sugli argomenti che saranno però comunque comunicati a tutti i nostri soci e a chi è interessato a partecipare, ad ascoltare, a capire come ci stiamo muovendo nel nostro e nel vostro interesse, è libero a qualunque collaborazione, a qualunque suggerimento e a qualunque impostazione che dia come matrice la possibilità a chi opera in questo settore difficile, complicato, tutti gli avverbi che volete aggiungeteli voi, per cercare di dare una mano a essere sempre più tranquilli e lavorare in tranquillità, che è poi alla fine l'obiettivo degli imprenditori che vogliono portare a casa dei risultati e non delle grane, facendo un lavoro che è molto difficile, molto difficoltoso e con le aree che tirano. La nostra dottoressa in questo momento è dovuta scappare perché ha una riunione urgente con delle forze dei parlamentari, perché c'è un grosso problema che sta scoppiando di traffico illecito dei rifiuti fra noi e la Tunisia, con delle conseguenze abbastanza pesanti per tutti quelli che stanno cercando di operare nel bene e nella correttezza. Io vi ringrazio e siamo a nostra disposizione. Un ultimo ringraziamento a Sisto Junior e a Sisto Senior.
Grazie Presidente.
Per la pazienza e per la competenza. Ricordati,
grazie Presidente,
perché ti vuole inserire nel comitato tecnico esecutivo della nostra fondazione. Quindi vuol dire che la tua presentazione è stata giudicata molto molto interessante. Io vi ringrazio. Grazie anche a Sisto e a tutti i partecipanti.
Grazie Presidente.
Arrivederci, grazie.
Grazie tantissimo.
Arrivederci.
Grazie.